magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. E vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo e vi parlo dei microfoni di Radio Pagana. La trasmissione di oggi riguarderà il quarto paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger e dal titolo Il bisogno di Ratzinger dello schiavismo come necessità emotiva e l'intoppo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Siamo al quarto paragrafo e Ratzinger sta portando avanti quell'attacco alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo per la riaffermazione dello schiavismo, che è una condizione fondamentale, una condizione sine qua non, dalla quale Ratzinger non può precludere per la riproposizione della disperazione che porta all'imposizione della fede e della speranza. Naturalmente in questa società attuale, in questa società moderna, molti dei dati ratzingeriani sono acquisiti, cioè esiste una disperazione sociale, una disperazione morale che è talmente profonda, data dall'incapacità delle persone di affrontare la loro quotidianità, che va quasi da sé il processo ratzingeriano, il processo cattolico di imporre la speranza attraverso l'imposizione della disperazione. Comunque è importante che noi ci leggiamo proprio la struttura dogmatica attraverso la quale Ratzinger tende ad imporre tutto questo. Naturalmente noi come pagani politeisti, quando censuriamo lo schiavismo, significa che non vogliamo lo schiavismo. Quando censuriamo Ratzinger sulla questione schiavista e a Ratzinger opponiamo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, significa che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è un nostro punto irrinunciabile. Se noi censuriamo una forma patologica attraverso la quale di patologia psichiatrica attraverso la quale Ratzinger impone la disperazione, l'angoscia, attraverso la quale impone la fede nella speranza affinché quell'angoscia resti una costante all'interno dell'animo umano, quando censuriamo questo, come pagani politeisti, vogliamo indicare degli ostacoli psicologici da rimuovere nell'animo umano per affrontare l'esistenza. Cioè non è che la critica alla Spe Salvi, all'enciclica di Ratzinger, sia una critica gratuita. Il punto di vista da cui partiamo per criticare la Spe Salvi e l'enciclica di Ratzinger è il punto di vista del paganesimo politeista, del pagano politeista nella società civile. Naturalmente le cose non sono pacifiche, perché abbiamo già visto nel commento al terzo paragrafo della Spe Salvi come Ratzinger in realtà abbia scritto proprio la Spe Salvi in funzione anti-ONU, anti-costituzioni occidentali, finalizzate cioè alla distruzione delle costituzioni occidentali. E in questo momento questa è la contraddizione fondamentale che si sta muovendo nella società civile. Da un lato la riproposizione della società schiavista e dall'altro lato il tentativo degli esseri umani di uscire dalla società schiavista e di riproporre la società delineata nella Costituzione della Repubblica e nelle Costituzioni occidentali. Allora proviamo un po' a vedere cosa dice Ratzinger nel quarto paragrafo dell'enciclica Spe Salvi. Scrive Ratzinger: il concetto di speranza basato sulla fede del Nuovo Testamento nella Chiesa primitiva. Prima di affrontare la domanda se l'incontro con quel Dio che in Cristo ci ha mostrato il suo volto e aperto il suo cuore possa essere anche per noi non solo informativo ma anche performativo, vale a dire se possa trasformare la nostra vita così da farci sentire redenti mediante la speranza che esso esprime. Torniamo ancora alla Chiesa primitiva. Non è difficile rendersi conto che l'esperienza della piccola schiava africana Bakita è stata anche l'esperienza di molte persone picchiate e condannate alla schiavitù nell'epoca del cristianesimo nascente. Il cristianesimo non aveva portato un messaggio sociale rivoluzionario come quello con cui Spartaco in lotte cruente aveva fallito. Gesù non era Spartaco, non era un combattente per una liberazione politica, come Barabba o Bar Kochba. Ciò che Gesù, egli stesso morto in croce, aveva portato era qualcosa di totalmente diverso, l'incontro col Signore di tutti i signori, l'incontro con il Dio vivente e così l'incontro con una speranza che era più forte della sofferenza della schiavitù e che per questo trasformava dal di dentro la vita e il mondo. Ciò che di nuovo era avvenuto appare con massima evidenza nella lettera di San Paolo a Filemone. Si tratta di una lettera molto personale che Paolo scrive nel carcere e affida allo schiavo fuggitivo Onesimo per il suo padrone, appunto Filemone. Sì, Paolo rimanda lo schiavo del suo padrone da cui era fuggito e lo fa non ordinando ma pregando: ti supplico per il mio figlio che ho generato in catene e te l'ho rimandato lui, il mio cuore. Forse per questo è stato separato da te per un momento, perché tu lo riavessi per sempre, non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello carissimo. Notate molto bene il termine non più, ma molto più che schiavo, come un fratello carissimo. Cioè, essere fratelli per un cristiano significa sottolineare la schiavitù nei confronti dell'altro. Ma andiamo un po' avanti. Dice ancora Ratzinger: gli uomini che secondo il loro stato civile si rapportano fra loro come padroni e schiavi in quanto membri dell'unica chiesa sono diventati fra loro fratelli e sorelle. Così i cristiani si chiamano a vicenda. In virtù del battesimo erano stati rigenerati, si erano abbeverati dello stesso spirito e ricevevano insieme uno accanto all'altro il corpo del Signore. Anche se le strutture esterne rimanevano le stesse, questo cambiava la società dal di dentro. Se la lettera agli ebrei dice che i cristiani quaggiù non hanno una dimora stabile ma cercano quella futura, ciò è tutt'altro che un semplice rimandare a una prospettiva futura. La società presente viene riconosciuta dai cristiani come una società impropria. Essi appartengono a una società nuova verso la quale si trovano in cammino e che nel loro pellegrinaggio viene anticipata. Questo è il quarto paragrafo della Spes Salvi di Ratzinger. Cioè qualcosa che riafferma il concetto di schiavitù, il concetto di ridurre l'altro come schiavo e il concetto che lo schiavo deve godere della propria posizione di schiavo e nulla può fare per uscire dalla propria posizione di schiavo. E questa è la fissazione, la cristallizzazione di quelli che sono tutti i rapporti sociali all'interno della Chiesa cristiana, che per la prima volta nella storia umana passano dall'essere degli elementi propri della società civile, ma diventano elementi propri della dogma che Dio manifesta nei confronti degli uomini e ai quali gli uomini si devono sottomettere. Quando Ratzinger dice che la verità naturale deve essere padrona degli uomini, dice in sostanza che gli uomini devono essere schiavi della gerarchia determinata da lui e dal suo Dio. E questo che è assolutamente aberrante nel suo insieme. Per riuscire a capire il senso religioso, etico e morale esposto nel quarto paragrafo dell'enciclica Spes Salvi, è necessario allacciarsi alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, il cui valore e la cui attualità le Nazioni Unite hanno ribadito proprio in antitesi all'attacco portato all'enciclica umana, all'etica umana da Ratzinger attraverso questa enciclica. Scrive la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel preambolo, per le cui considerazioni si rende importante tale dichiarazione. Preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali ed inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo, della libertà dal timore e dal bisogno, è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo. Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere come ultima istanza alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione, considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli fra le nazioni, considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, della dignità e del valore della persona, dell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà, considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, considerato che una concezione comune di tali diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni, questo preambolo elenca le necessità per le quali è importante fare una dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Ed è contro questo preambolo che Ratzinger scrive il quarto paragrafo dell'enciclica Spe Salvi. Dopo una breve premessa, nella quale torneremo, Ratzinger introduce il suo discorso con una truffa retorica. Dice Ratzinger: «Non è difficile rendersi conto che l'esperienza della piccola schiava africana, Bakita, è stata anche l'esperienza di molte persone picchiate e condannate alla schiavitù nell'epoca del cristianesimo nascente. Ciò che Bakita ha sofferto, lo ha sofferto sotto il giogo cristiano. Lo ha sofferto nelle guerre che i cristiani hanno scatenato al fine di distruggere le società civili africane, distruggere il loro quotidiano al fine di costruire disperazione per poter spacciare speranza attraverso una fede manifestata dall'autodistruzione psicologica delle persone. Bakita è stata torturata dai cristiani. Callisto Legnani era un cattolico che nel 1882 comperava e vendeva persone. Il meccanismo sociale in cui era coinvolta Bakita era quello cristiano, cattolico, monoteista. La truffa di Ratzinger consiste nella diffamazione delle antiche civiltà durante il periodo del cristianesimo nascente. È la stessa truffa che per centinaia d'anni è stata fatta da quel becero figuro che è Agostino di Ippona, attraverso un altro truffatore come Orosio, che scrive storia contro i pagani e che, guarda caso, fa della storia del mondo come un prologo all'avvento del cristianesimo. Un'aberrazione, vi ricordo che questo libro di Orosio veniva studiato praticamente fino al 1800 ed è un'aberrazione assoluta, un falso incredibile. Il cristianesimo ha sempre giustificato la sua apparizione non tanto con le stragi e col genocidio che fece, ma col fatto che portava una sorta di buona novella, un modo diverso di vivere la società civile. A prescindere dalla menzogna di ciò, che è solo un atto di propaganda a posteriori, il cristianesimo ha elevato la schiavitù delle antiche civiltà da fattore sociale a manifestazione della volontà del suo Dio. La schiavitù nel cristianesimo diventa la verità alla quale ci si sottomette e dalla quale non si può prescindere. La schiavitù è quella cittadinanza della verità sull'uomo che Ratzinger riafferma come valore universale alle organizzazioni non governative cristiane. Il valore sociale intrinseco dell'ideologia cristiana. Per questo motivo Ratzinger spende tanta energia per distinguere il padrone buono dal padrone cattivo e si rallegra quando uno schiavo, già perché Ratzinger si pensa il Dio padrone in terra, non è forse lui che ha abolito il limbo con cui i cattolici hanno sempre terrorizzato i non battezzati, mica il suo Dio, è sottoposto ad un padrone buono. Nel cristianesimo per la verità non esiste nessuna relazione fra gli uomini che non sia la relazione fra schiavo e padrone. Nessun servo può servire a due padroni, infatti, o disprezzerà l'uno e amerà l'altro, o si affezionerà a questo e trascurerà quello. Voi non potete servire Dio e alle ricchezze. Luca 16,3. Non esiste nessuna concezione nei Vangeli dell'uomo che determini la propria vita. L'uomo deve essere sempre uno schiavo del Dio padrone, uno schiavo del male, uno schiavo delle ricchezze, uno schiavo di qualcosa. Non esiste l'uomo che determina se stesso e la propria esistenza. E quando nei Vangeli si usa il termine padrone, il Signore che è tornato dalle città, quello che mandava i servi per cercare qualcuno che partecipare alla mensa, non è altro che un eufemismo che si riferisce a Dio o a Gesù. Per cui non esiste nei Vangeli assolutamente l'uomo che determina la propria vita, l'uomo che sceglie. Esiste solo l'uomo sottomesso. E tanto più l'uomo e la donna sono sottomessi, tanto più hanno i benefici. È la samaritana che mangia le briciole sotto il tavolo, no? Che chiede l'elemosina. È il peccatore che si pente. È il cieco che supplica il padrone. Cioè c'è sempre questa relazione padrone e schiavo, che è l'unica relazione conosciuta nei Vangeli. L'uomo non esiste in quanto tale, esiste solo come pecora del gregge, cioè come sottoposto al padrone. Non esiste nel Gesù di Nazareth una società civile, né esiste il rispetto per l'uomo e per il suo essere un soggetto sociale. Tutto viene disprezzato salvo lui stesso, figlio del Dio padrone e pertanto padrone. Nei Vangeli, nel cristianesimo, l'uomo non è concepito in nessun altro modo se non come schiavo, e quando si ribella dalla sua condizione di schiavitù, per il Vangelo, per Gesù, è il suo tentativo di sostituirsi al padrone, di sostituirsi a Dio. Non esiste nel cristianesimo nessun elemento dottrinale che metta l'essere umano al centro degli interessi della vita. L'uomo, per il cristiano, è solo una bestia a disposizione del suo Dio all'interno di una gerarchia di padroni di cui il suo Dio e il suo rappresentante supremo, appunto Ratzinger, si rappresentano come padroni dei padroni. Il Papa è l'unico uomo a cui tutti gli imperatori baciano i piedi. Vi ricordo che fa parte del Dictatus Papae. Un inganno di Ratzinger. Un suo modo di truffare le persone, collocando un'esperienza in una società cristiana, quella di Bachica, tentando di deresponsabilizzare il cristianesimo e facendo credere, spacciando mediante un'imposizione di fede, che la tortura delle persone fosse una pratica comune prima dell'avvento del cristianesimo. Al contrario, il cristianesimo portò la tortura sistematica nelle società civili, la elevò a pratica del controllo sociale, facendo della tortura e della vessazione fisica e morale delle persone metodo e dottrina con cui imporre la sua religione, e centinaia di milioni di individui morirono e furono sottomessi a feroci vessazioni. Riporto dal libro nero del cristianesimo di Jacopo Fo una breve cronaca. Dal 1480 al 1500 i portoghesi riescono a penetrare in Guinea grazie a trattati stipulati dai missionari in modo ingannevole con i capi tribù. Nel 1505 Kirwa resiste ai missionari e alla conquista, viene saccheggiata e rasa al suolo, mentre i missionari benedicono il massacro. E siamo i missionari cristiani. Nel 1508 i missionari inviati in Congo, cristiani naturalmente, avviano una propria tratta degli schiavi. Nel 1528 i portoghesi mettono a fuoco e saccheggiano Mombasa per rappresaglia alle sommosse popolari contro invasori e missionari. Il traffico degli schiavi ha spopolato le regioni del Congo. 1534 Sao Tomé, sede principale della tratta degli schiavi, è dichiarata città e centro arcivescovile sotto i missionari bianchi. Nel 1540 il Vaticano tenta di una colonizzazione militare dell'allora regno etiopico di Ambara Galaharar. Il Vaticano però gli va male l'occupazione. Nel 1553 una nuova missione gesuita giunge a Mbanza, nel Congo, dove si occupa ancora di traffico di schiavi. Nel 1600 Francesco de Almeida, i gesuiti e i coloni sono i padroni assoluti delle coste dell'Angola, non ancora dell'interno. In questo periodo il traffico degli schiavi rappresenta l'80% delle esportazioni dell'Angola. Nel 1628 i missionari ampliano la propria influenza e hanno il sopravvento sulla resistenza africana. Nuove terre sono conquistate in Africa orientale. Nel 1633 il cardinale Richelieu concede per 10 anni il monopolio per il commercio degli schiavi ad una compagnia di Rouen, la compagnia senegalese di Dieppe e di Rouen. Nel 1650 i missionari della Zambesia sono demoralizzati dalla prolungata resistenza africana. I domenicani dispongono di enormi proprietà terriere e di manodopera di schiavi neri. I gesuiti intensificano la propria partecipazione alla tratta degli schiavi in Angola e diventano latifondisti, come in Mozambico. La Compagnia di Gesù ha una flotta di navi private per il commercio degli schiavi. Nel 1660 i cappuccini, stabiliti nelle colonie portoghesi, riferiscono di una diffusa ostilità degli africani nei loro confronti. Solo da Gorée, nei 200 anni che seguono, verranno esportati 20 milioni di schiavi. Nel 1676 le rivolte contro i missionari latifondisti e schiavisti costringono il vescovado portoghese ad abbandonare San Salvador nell'Angola settentrionale. Nel 1700 25 milioni di africani sono stati massacrati dall'inizio della tratta. Lo schiavismo e i missionari si riappropriano dell'Angola, ma la parte settentrionale del paese e San Salvador sono praticamente deserte, spopolate dalla tratta. I missionari, che hanno capito tutto, attribuiscono il declino dell'Africa alla resistenza africana. Nel 1707 in Sudafrica uno schiavo campeggia una rivolta e i missionari olandesi, a scopo dimostrativo, straziano 4 schiavi con la tortura della ruota e strangolano una schiava con le loro mani. Questa cronologia è tratta dal libro nero del cristianesimo di Jacopo Fo. Il cristianesimo, dice Ratzinger, non è una dottrina di liberazione dell'uomo, e cita a tal proposito Spartaco dicendo: il cristianesimo non aveva portato un messaggio sociale e rivoluzionario come quello con cui Spartaco in lotte cruente aveva fallito. Che Spartaco abbia fallito nei suoi propositi personali appare ovvio. A Spartaco non era preziosa la società civile, era preziosa la sua libertà personale, solo che anziché coltivarla come ideale, si è illuso di diventare padrone di Roma. Dalle guerre servili all'Eva antico, alle condizioni sociali dell'impero, esiste un'evoluzione all'interno della società civile. Riporto dalla schiavitù nell'Italia imperiale. Molto probabilmente erano liberti anche i proprietari terrieri, con nome di famiglie imperiali, che vivevano in altre città e nelle regioni suburbane d'Italia, i quali non hanno lasciato indicazioni relative al proprio incarico e che, dobbiamo ritenere, avevano rotto i contatti con l'amministrazione di palazzo e quella statale. In alcuni casi essi menzionano chiaramente le loro proprietà. In una iscrizione del 71 d.C. a Sinuessa viene menzionata la villa di un liberto dell'imperatore. Nella regione di Capena c'era il podere del liberto di Vespasiano, il cui figlio venne eletto edile questore della città. Il liberto Aifalis possedette dei giardini in Roma, tratto dalla schiavitù dell'Italia imperiale. La civiltà romana si era avviata verso l'abolizione della schiavitù prima dell'avvento del cristianesimo, non per questioni morali, ma per questioni economiche. L'evoluzione del sistema sociale fu possibile soltanto perché la schiavitù era una condizione relativa al lavoro e non era elevata a manifestazione della volontà di nessun Dio. Ciò che noi dobbiamo sottolineare è che sia il desiderio delle persone di rimuovere gli ostacoli che limitano la loro libertà, sia le società civili che di quella rimozione diventano le beneficiarie, facendo della libertà personale una ricchezza sociale. Ciò che danneggia una società o gli uomini della società va sempre censurato, ma non si può usare quella censura per aggravare le condizioni di vita dell'intera società. Che molti schiavi vedessero nel cristianesimo una liberazione dalle loro condizioni non viene messo in discussione, ma che il cristianesimo fosse portatore di libertà sociale non era vero. Con il cristianesimo la schiavitù passa da una relazione sociale a manifestazione della verità del Dio e viene in questa veste sia riproposta che usata come modello di gestione delle relazioni fra le persone. Non si era più schiavi soltanto come relazione di lavoro, ma si era schiavi con tutto il cuore e con tutta l'anima. Non si era più sottoposti al padrone, ma il padrone andava amato. È la riaffermazione della schiavitù, la scoperta rivoluzionaria che fa il cristianesimo, dice Ratzinger. Ciò che Gesù, egli stesso morto in croce, aveva portato era qualcosa di totalmente diverso. L'incontro col Signore, di tutti i signori, l'incontro con il Dio vivente e così l'incontro con la speranza che era più forte delle sofferenze della schiavitù e che per questo trovava e trasformava dal di dentro la vita e il mondo. Gesù, secondo Ratzinger, usa la schiavitù per i propri scopi, collocandosi come il padrone di tutti i padroni, l'incontro col Signore di tutti i signori, e imponendo agli schiavi una speranza che poteva imporsi proprio attraverso le sofferenze della schiavitù. Per questo trasformava di dentro la persona, rendendola una schiava ancora più sottomessa, con tutto il suo cuore e con tutta la sua anima. Se le società schiaviste usavano catene per legare gli uomini, il cristianesimo usa quelle catene per imporre altre catene, catene emotive, con cui giustificare sia le catene fisiche che il trionfo delle emozioni incatenate nella speranza. La rivoluzione cristiana, per Ratzinger, è dunque il trionfo dello schiavismo e non la ribellione sterile e inefficace dei Spartaco o dei Barabba. Vedremo in un secondo tempo come Ratzinger definirà quelle ribellioni che, invece, si caleranno nella società civile costruendo la libertà delle persone, della società, fino a portarci alle Costituzioni attuali. Per ora limitiamoci ad analizzare la dottrina di Ratzinger per ciò che egli, con la Spe Salvi, vuole dire e cosa con questa vuole imporre alla società civile. Gli intendimenti schiavistici di Ratzinger appaiono chiari nella sua citazione della lettera a Filemone, il cui testo così interpreta: ciò che di nuovo era avvenuto appare con la massima evidenza nella lettera di San Paolo a Filemone. Si tratta di una lettera molto personale che Paolo scrive nel carcere affidata allo schiavo fuggitivo Onesimo per il suo padrone, appunto Filemone. Sì, Paolo rimanda lo schiavo al suo padrone, da cui era fuggito, e lo fa non ordinando, ma pregando: ti supplico per il mio figlio che ho generato in catene, te l'ho rimandato, lui il mio cuore. Forse per questo è stato separato da te per un momento, perché tu lo riavessi per sempre, e non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello carissimo. Gli uomini che, secondo il loro stato civile, si rapportano fra loro come padroni e schiavi in quanto membri dell'unica Chiesa, sono diventati fra loro fratelli e sorelle. Così i cristiani si chiamano a vicenda. In virtù del battesimo erano stati rigenerati, si erano abbeverati dello stesso spirito e ricevevano insieme, uno accanto all'altro, il corpo del Signore, anche se le strutture esterne rimanevano le stesse. Questo cambiava la società dal di dentro. Ratzinger, nel citare la lettera a Filemone, omette il senso delle farneticazioni di Paolo di Tarso, laddove Paolo di Tarso dice a Filemone: io, Paolo, lo scrivo di mio proprio pugno, pagherò per non dirti che tu devi a me anche te stesso. Filemone 19. In sostanza, Paolo si riteneva il padrone di Filemone e in diritto di ordinare a Filemone quello che lui voleva. Una raccomandazione personale in disprezzo della situazione sociale. A Paolo di Tarso non interessava il benessere dell'uomo, ma quell'uomo che gli era utile a lui come padrone, in disprezzo a tutti gli altri uomini che vivevano la medesima situazione sociale. Quando Ratzinger dice: gli uomini che secondo il loro stato civile si rapportano tra loro come padroni e schiavi in quanto membri dell'unica Chiesa sono diventati fra loro fratelli e sorelle, in realtà sta negando l'uguaglianza degli esseri umani, perché il loro essere fratelli e sorelle di un'unica Chiesa fissa le loro relazioni secondo lo stato civile, appunto di schiavi e padroni. Una fissazione della schiavitù nello stato civile proprio assicurata dal fatto che la speranza manifestata attraverso la fede impone di non modificare le relazioni civili, lo stato di schiavitù. Dice Paolo di Tarso: ognuno si è soggetto alle autorità superiori, poiché non c'è un'autorità che non venga da Dio, e quelle che esistono sono costituite da Dio. Perciò chi si oppone all'autorità resiste all'ordine stabilito da Dio, e coloro che resistono attirano la condanna sopra se stessi. Romani 13:1. Secondo Ratzinger, gli uomini si rapportano fra loro da padroni e schiavi, proprio per la volontà del suo Dio. È la volontà di Dio che fa gli uomini padroni e schiavi, e la speranza li fissa nel loro stato di schiavitù, imponendo loro di obbedire ai loro padroni come se il padrone fosse Dio stesso. Questo è il terrore di Ratzinger per la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Quella carta, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, sovverte l'ordine imposto dal suo Dio, proprio quando lui, Ratzinger, è diventato il rappresentante del suo stesso Dio in terra, il padrone dei padroni. Infatti, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo afferma all'articolo 4, nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù. La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. L'articolo 7. Tutti sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno il diritto a un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente dichiarazione, come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. Uguali, compreso il Dio padrone di Ratzinger e Ratzinger stesso. Uguali, non le bestie o gli schiavi uguali fra di loro, ma uguali significa uguali al Dio padrone. Significa che il Dio padrone è uguale allo schiavo e paga le stesse pene. Il Dio padrone è uguale al cittadino ed è sottoposto alla stessa legge e va messo sotto processo qualora commetta delitti. Io, Dio padrone, Ratzinger, Gesù, ogni singolo individuo è compreso nell'uguaglianza sociale, uguale a quello che Ratzinger considera il suo schiavo e per estensione l'umanità, come insieme di individui suoi schiavi in quanto lui si pensa di essere il Dio padrone. Hanno ognuno, fra loro, Ratzinger compreso, gli stessi diritti e gli stessi doveri. Doveri che come uomo Ratzinger non mette in atto, tentando di distruggere i diritti degli altri uomini a maggior gloria del suo Dio padrone, che ha meno diritti di fronte alla legge di un singolo individuo del consesso umano. Proprio per questo Ratzinger deve riuscire a convincere gli esseri umani che devono ritornare ad essere schiavi del suo padrone, come Paolo di Tarso fa nei confronti dello schiavo che rimanda Filemone. Citando questa lettera di Paolo di Tarso, Ratzinger dice alle persone che si sono sottratte alla schiavitù del Dio padrone che devono tornare sottomessi al loro Dio padrone. Piuttosto squallido, no? Per sottolineare questo aspetto, dice Ratzinger, la società presente viene riconosciuta dai cristiani come una società impropria. Essi appartengono a una società nuova verso la quale si trovano in cammino e che nel loro pellegrinaggio viene anticipata. La società democratica, la società costituzionale, viene considerata dai cristiani come una società impropria, avendo rifiutato l'ordinamento schiavistico imposto dal Dio dei cristiani, dal Dio padrone. Il cristiano non appartiene alla società costituzionale, non è uguale agli altri cittadini al di sotto della legge. Il cristiano non è, come dice Paolo di Tarso, al di fuori della legge, morto alla legge. Cioè, il cristiano è, come dice Paolo di Tarso, al di fuori della legge, morto alla legge. Il cristiano può imporre le relazioni schiaviste laddove le leggi della società impongono diritti e doveri ed uguaglianza nei diritti e nei doveri. È un modo per rivendicare la costituzione di organizzazioni mafiose ad opera di cristiani, sottraendo i cittadini dall'essere dei soggetti di diritto costituzionale. Organizzazioni mafiose che rivendicano il diritto di far del male alle donne privandole del dovere di abortire, privandole del diritto alla gestione del proprio corpo, privando le famiglie del diritto all'autodeterminazione, privando i bambini degli strumenti per affrontare in modo consapevole il loro futuro. Il cristiano va verso una società nuova, immaginata dalla speranza, indotta dalla schiavitù imposta agli esseri umani attraverso il dominio nella società civile. Una speranza che è manifestazione della disperazione fisica nella quale i cristiani costringono gli esseri umani. E l'anticipazione è quel terrore, quello stridore di denti a cui i cristiani, quando possono violare le norme della convivenza civile, costringono le persone indifese. Torniamo ora a comprendere l'introduzione che Ratzinger fa al quarto paragrafo, quando inizia scrivendo: prima di affrontare la domanda se l'incontro con quel Dio che in Cristo ci ha mostrato il suo volto e aperto il suo cuore possa essere anche per noi non solo informativo ma anche performativo, vale a dire se possa trasformare la nostra vita così da farci sentire redenti mediante la speranza che esso esprime. Torniamo ancora alla Chiesa primitiva. La necessità di Ratzinger di ripristinare la schiavitù sociale, esaltarla e censurare le costituzioni occidentali nascono da questa esigenza: costringere le persone ad una vita così miserevole da costringere all'incontro con quel Dio che, per Ratzinger, in Cristo ha mostrato il suo volto, il volto sanguinario di colui che si compiace della sofferenza. Una sofferenza che Ratzinger vuole imporre alle persone al fine di suscitare in loro quella compassione, quella compartecipazione al dolore rappresentato dal crocifisso e imposto mediante la violenza da impedire loro di individuare quelle soluzioni nella società civile capaci di portarle fuori dal dolore in una diversa organizzazione nei confronti del loro futuro. Per Ratzinger diventa un dovere religioso distruggere le società civili, le regole democratiche, perché solo in quel modo la sofferenza può essere imposta alle persone. Una sofferenza che si esalta in Ratzinger quando glorifica la schiavitù delle persone a se stesso in quanto padrone dei padroni. Per questo motivo Ratzinger vede nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e in chi la vuole applicare nella società civile e sociale, rivendicandola, i peggiori nemici, nemici di quel Dio che in Cristo ha mostrato il volto dell'odio e della crudeltà nei confronti degli esseri umani. Quando qualcuno si chiede, riferendosi al Dio dei cristiani, dov'era Dio quando c'erano i campi di sterminio nazisti? La risposta è semplice, la palissiana. Il Dio dei cristiani gestiva quei campi di sterminio e si dilettava a girare i rubinetti delle camere a gas. Ogni nazista era un cristiano e proprio perché era un cristiano poteva essere un nazista, anche lui padrone delle persone. E nel quarto paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger noi appunto assistiamo alla riaffermazione della società schiavista. Una società schiavista che abbiamo visto nella trasmissione sulla Spe Salvi precedente e che è iniziata con la vicenda personale di Bachita, e la vicenda personale di Bachita viene estesa a tutta la società civile, cioè tutta la società civile devono essere altrettanti bachiche, altrettante schiavi bachiche da poter picchiare, da poter torturare, da poter vessare, perché in quel modo si costruisce quella disperazione fisica che diventa disperazione psichica, che non trovando nessuna possibilità di soddisfazione psicologica all'interno delle condizioni sociali si richiude su se stessa, diventa una disperazione profonda, diventa uno stato di angoscia. Lo stato di angoscia, per portare la persona a sopravvivere, deve sfogarsi e si sfoga in una illusione, una immaginazione di speranza che viene imposta psicologicamente mediante la fede. La fede che manifesta la speranza diventa certificazione, diventa fissazione della disperazione nell'individuo che non vede nella società civile nessuna via d'uscita, nessuna modificazione delle sue condizioni di vita. Ed è questa la condizione della verità che vuole Ratzinger, cioè l'assolutismo ratzingeriano, quando Ratzinger combatte il relativismo sociale, non è altro che per imporre quell'assolutismo che nella società civile va a riaffermare quella che è la gerarchia schiavista, trasforma le persone in una proprietà all'interno di una struttura gerarchica di cui lui è l'unico uomo a cui tutti gli imperatori baciano i piedi. E questa necessità di Ratzinger viene manifestata proprio contro le costituzioni occidentali, viene manifestata proprio contro la Carta dei diritti fondamentali delle Nazioni Unite. È la guerra che i cristiani stanno portando in tutto il mondo e che oggi o ieri ha visto la devastazione di 11 chiese per le violenze che i cristiani fanno contro gli Hindu in India. Bene, siamo arrivati alla fine della trasmissione relativa al commento della del quarto paragrafo della Spessavi di Ratzinger. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione. Vi ricordo ancora che quando noi censuriamo alcune affermazioni di Ratzinger, quando noi facciamo la critica alla Spessavi, significa che noi vogliamo quelle cose che sono avverse, che sono contrarie a quelle che vuole il monoteismo, perché il paganesimo politeista o è libertà per gli uomini o non sarà come religione umana, perché i pagani politeisti non hanno né la struttura economica e nemmeno il potere politico per imporre la propria religione, per imporre il loro punto di vista, per cui o il paganesimo diventerà una cosa preziosa per le singole persone, un modo per affrontare la vita, o il paganesimo non potrà avere nessun futuro, perché non domina le persone, non le riduce a gregge, non le riduce a massa di manovra, non le marchia in nessun modo, ma fornisce alle persone strumenti di libertà. Per questo il futuro del paganesimo politeista sta proprio esclusivamente nella religione pagana politeista. Bene, io chiudo qui la trasmissione, vi do appuntamento per la prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo, e non so cosa farò, ma comunque sarà per la prossima. Ciao a tutti, alla prossima trasmissione su Radio Pagana.